Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
Si spengono le luci, si accendono i microfoni di Mantova di notte. Questa sera non c'è Giulio Cisamolo, questa era la sua classica introduzione, ma ci sono io, Alessandro Moretti, e con me a farmi compagnia questa sera, per la prima volta nel 2016, c'è Carlo Doda. Buonasera Carlo.
Buonasera e buon anno allora a questo punto, devo dire, anche se con un leggero e colpevole ritardo, però insomma... ogni tanto mi faccio vedere, diciamo.
Carlo, questa sera comincerei con qualcosa di tosto subito. Parlerei di ben due omicidi. Andando con ordine, partirei da quello più vicino a Mantova, avvenuto a Buscoldo nel maggio del 2012, per il quale c'erano già state decisioni in primo grado. La novità della settimana, come abbiamo visto, è stata perché è stato tolto un ergastolo ad uno dei due finiti a processo, un processo in aula, quindi davanti alla corte d'assise. Per uno dei due, uno è latitante, l'altro è invece stato trovato ed è stato portato davanti ai giudici. Per quest'ultimo si è passati da un ergastolo a 25 anni di reclusione.
È una riduzione che non è da poco, perché qui parliamo di un ergastolo tolto all'unico dei due ergastolani che è finito dietro le sbarre, cioè Constantin Posa, perché ricordiamo che Nicolae Angel è latitante dalla notte stessa del delitto, cioè non è mai stato trovato.
Sì, per lui l'ergastolo è confermato. Invece.
Sì, per lui l'ergastolo è confermato, vorrei anche vedere diversamente, per il senso motivo che, non essendo mai stato preso, quindi non avendo avuto possibilità di rendere interrogatorio e tutto quanto, mi sembra abbastanza difficile riuscire, diciamo, a ottenere uno sconticino di pena.
Sì, altri protagonisti di questo episodio sono una donna che è già in esecuzione pena, come si dice, che aveva rimediato 9 anni, 8 mesi con rito abbreviato.
Sì, Roxana Girden.
Poi c'è un'altra persona che ha scelto invece l'abbreviato, aveva rimediato 30 anni in abbreviato. Mm-hmm. E c'è una quinta persona per il quale nota, che però deve ancora essere trovata, e pertanto una volta che verrà poi rintracciata si comincerà il processo nei suoi confronti, naturalmente dal primo grado di giudizio.
Beh sì, certo, io, questa era una banda di romeni che aveva come basista, almeno da quello che è emerso poi dalle indagini e anche dal processo, aveva come basista proprio questa ragazza, Roxana Girden, che abitava a Mantova, che frequentava la vittima perché aveva un legame più o meno sentimentale, diciamo così, con un amico della vittima. Questa banda di rapinatori, qui si tratta in fin dei conti di una rapina finita in omicidio, era una banda che era arrivata appositamente dalla Romania per mettere a segno una serie di furti, e in mezzo a questi furti, uno dei piani da portare avanti, criminosi da portare avanti, era quello appunto di rapinare il povero Edo Colli. Sappiamo tutti purtroppo com'è finita questa rapina.
Ecco, ci dicevo all'inizio però che parliamo non di uno ma di due omicidi. Il secondo, e l'hai seguito tu, o meglio una costola per uno dei protagonisti di questo secondo omicidio avvenuto a Viadana, si è andati in corte d'assise, si è cominciati lo scorso lunedì.
Sì, parliamo dell'omicidio di Giorgio Gobbi. L'omicidio di Giorgio Gobbi risale al dicembre del 2014, quando nel giro di due giorni nel Mantovano sono stati compiuti due delitti. Uno è quello di Magnacavallo, di cui abbiamo già parlato abbondantemente, e l'altro era questo di Giorgio Gobbi. Inizialmente, tra l'altro, i due delitti vennero messi in correlazione perché in entrambi i casi i cadaveri vennero trovati nei giorni seguenti. Il primo a essere trovato fu quello di Giorgio Gobbi, era, venne freddato con due colpi di fucile sparati a bruciapelo. Il cadavere caricato nel baule della sua auto, mi pare una Range Rover, e l'auto portata nel parcheggio del centro commerciale delle Torri di Parma. Gobbi, tra l'altro, era una persona attenzionata dalla DDA di Brescia, sarebbe stato uno degli imputati del processo Pesci attualmente in corso, cioè quello delle infiltrazioni dell'Andrangheta nel Mantovano. Per cui si aprirono subito gli scenari di un'esecuzione di stampo mafioso, comunque di un regolamento di conti all'interno della criminalità organizzata dell'Andrangheta. Lo stesso si pensò inizialmente per l'omicidio di Magnacavallo, quello di Fausto Bottura, detto Fafo, perché venne trovato legato e praticamente impacchettato nel cellophane gettato in Po a San Benedetto Po. In entrambi i casi poi emerse una realtà completamente diversa, che nulla, ben poco se non nulla, aveva a che fare con la criminalità organizzata. Per Gobbi ci sono in corso due processi, ci sono in corso. Un processo vede con rito abbreviato, quindi dove è previsto lo sconto di un terzo sulla pena finale, vede imputato l'esecutore materiale reo confesso, che è Luciano Bonazzoli, che era il cognato di Gobbi, e Edo Dolci, che era un dipendente di Bonazzoli. Bonazzoli aveva una ditta alla Lumia di Viadana, dove venne poi eseguito, dove venne ucciso Gobbi, attirato in un tranello, fu un vero e proprio agguato. Un secondo processo, che è iniziato appunto lunedì scorso, questo è un preambolo forse un po' lungo, comunque un secondo processo riguarda Roberto Infante. Roberto Infante è la persona che avrebbe aiutato Bonazzoli a se non a uccidere Gobbi, perché qui la cosa è un po' sottile, a disfarsi, comunque a portare via il corpo dalla ditta del Bonazzoli in cui era avvenuto l'omicidio. E su questo pare puntare la difesa, cioè sul fatto che Infante, che sta affrontando un processo davanti alla Corte d'Assise per omicidio volontario in concorso, quindi rischia seriamente l'ergastolo, secondo me la difesa qui sta puntando proprio a questo, a dimostrare che Infante era sì presente, ma che non ha preso parte alle fasi esecutive del delitto, ma solo in seguito ha aiutato l'assassino a portare via il cadavere della vittima dal posto. Io non so a cosa porterà, diciamo, questa strategia. Probabilmente l'avvocato ha in mano delle carte, ha in mano dei documenti, ha in mano delle prove che dovrebbero scagionare per certi versi il suo cliente. Fatto sta che ha una posizione molto critica. Tra l'altro, nella prima udienza è stato anche molto interessante da vedere come udienza, perché sono arrivati i carabinieri di Parma, perché per questo delitto inizialmente hanno indagato i carabinieri di Parma, perché il cadavere appunto era stato trovato a Parma, e hanno ricostruito tutte le varie fasi dell'omicidio tramite il GPS, il sistema antifurto GPS dell'auto della vittima, incrociando poi i dati del GPS con quelli delle telecamere di sorveglianza che si trovano lungo il tragitto tra il luogo del delitto e il luogo del ritrovamento del cadavere.
Beh, una vicenda molto complessa che ha visto il suo avvio in tribunale. Noi, per fare una piccola pausa, andremo in musica, come al solito. Cosa ci fai ascoltare, Carlo?
Faccio ascoltare, non so, qualcosa di, non dico di nuovo, vintage, però è una parola un po' fuori luogo per i Talking Heads. Il pezzo si chiama Cities.
E dopo i Talking Heads torniamo a parlare di eventi criminosi di questa settimana, sempre ai microfoni di Mantova di Notte. Ci trasferiamo direttamente in questura, non perché siamo stati arrestati, ma perché in questura si è tenuta una conferenza stampa con Polizia Stradale, Procura e Guardia di Finanza su una questione molto interessante. Ci sono stati 5 persone sottoposte a custodia cautelare, 2 in carcere, 1 ai domiciliari e altre 2 con l'obbligo di dimora per 4 reati: associazione per delinquere, truffa, insolvenza fraudolenta e anche un'evasione da 8 milioni di euro in circa 4 anni. Questo quanto contestato, quest'ultimo dato dalla finanza. Cosa è successo? È successo che, secondo le ricostruzioni della Polizia Stradale, tra Goito e Cerese sono state vendute auto decisamente usate, e questo lo sapevano anche chi le comprava, ma quello che i compratori non sapevano è che queste auto, che venivano vendute come se avessero percorso tra i 50 e i 70.000 km, in realtà di chilometri ne avevano fatte tra i 180 e i 220.000 km, con un evidente guadagno fraudolento, viene contestato, da parte di chi questi mezzi li vendeva. 5 persone sottoposte, come dicevamo, a misura, altre 10 sono indagate. È un'indagine abbastanza ampia perché si concentra il 95% diciamo nel Mantovano, ma sfocia anche tra Cremona e Brescia, dove secondo le ricostruzioni ci sarebbero troverebbero sede alcune officine compiacenti che provvedevano a ritarare queste auto. Come spiegava il comandante della Polizia Stradale, non è tra l'altro un'operazione così semplice, perché i contachilometri oggi sono tutti digitali, quindi occorre intervenire direttamente sul software, ma evidentemente ci sono riusciti. E ora le indagini continuano, perché le persone truffate sono una trentina, ma secondo gli inquirenti è un numero che è destinato a salire.
Io questa vicenda non l'ho seguita io direttamente, mi pare tu la sai molto meglio di me. Abbiamo degli sponsor tra autoconcessionari?
Non credo, no?
Beh, no, sai com'è. È una cosa, sono quelle cose che si sanno, no? Si dicono sempre, poi dopo tirare fuori, dimostrare, tirare fuori le prove è un po' più difficile. Io so che un paio di anni fa c'era stata un'indagine condotta dai carabinieri di Verona, che io da quello che poi ne so di sviluppi, ulteriori sviluppi non ne ha avuti, o comunque non sono ancora stati resi noti, che aveva portato comunque i carabinieri del nucleo investigativo di Verona a fare un sequestro in una ditta qui proprio di Mantova, che si occupa proprio di contachilometri. Ora non stiamo lì a fare il nome della ditta, per carità. Questa ditta era stata sequestrata poi per un certo lasso di tempo, ora è tornata in attività, sono stati tolti i sigilli, quindi può essere che sia alla fine risultate estranee ai fatti, o comunque insomma che le cose siano tornate alla normalità, almeno per questa ditta. Ripeto, è una cosa, io avevo sentito a suo tempo i carabinieri del nucleo investigativo, loro mi avevano solo confermato il sequestro e non potevano fare altrimenti, perché c'erano i sigilli proprio davanti, cioè apposta ai cancelli di questa ditta, li avevamo anche fotografati, per cui hanno detto non possiamo negare questo, però non possiamo rilasciare nessun altro tipo di informazione. In ogni caso, dai rumors che erano venuti fuori riguardo questa indagine, si parlava appunto di taroccature di contachilometri. Penso che si trattasse più di camion che di auto. Comunque, insomma, in ogni caso, il reato era, la vicenda era più o meno parallela, ecco, molto simile a questa. Come ripeto, non è facile poi dimostrare effettivamente che ci sono delle taroccature sui contachilometri e che mezzi che risultano quasi nuovi in realtà sono ben più vecchi. Del resto, chi non ha mai comprato un'auto usata prima di allora era in mano a un contadino che al massimo faceva 5 km al giorno. Io ne ho comprate 2 così.
Ecco. Comunque, per tornare alla vicenda che ci è stata esposta in questura, io ricordo che nei mesi scorsi anche le Iene avevano fatto un interessante servizio su un giro di automobili in Italia, non si capiva dove all'epoca, che riguardava proprio questi taroccamenti dei contachilometri. Evidentemente l'abitudine è diffusa, diciamo così. Non abbiamo citato la Guardia di Finanza, poi magari se si offendono se ne hanno male, che hanno scoperto questa, oltre al raggiro che ha scoperto la Polizia Stradale, c'era anche un problema di evasione fiscale molto importante. Sono stati esaminati un triennio 2012-13-14 e sarebbero emersi anche nel 2015, che però le indagini sono ancora in corso, 8 milioni più IVA di euro non versati, anzi nascosti, 8 milioni e IVA non versata all'erario.
Beh sì, diciamo che la Guardia di Finanza poi è intervenuta per il lato amministrativo, per quello che riguarda la vicenda amministrativa finanziaria, quella fiscale, insomma, praticamente, perché come ben sappiamo loro sono specializzati proprio in questo genere di indagini, mentre invece per quello che riguarda la Polizia Stradale è più un tipo di lavoro che viene svolto, è più operativo.
E a questo punto io direi di fare una pausa, di uscire da questa giungla di considerazioni tra stradale e finanziarie. Quindi direi di ascoltarci un pezzo.
Vuoi sentire un altro pezzo?
Guarda, voglio sentire un altro pezzo.
Guarda, un pezzo che non so se tanti lo conoscono. Crosby, Stills, Nash & Young, nel 1970 fecero un grandissimo album, si intitolava Déjà Vu, dove ognuno portava, diciamo, un paio di pezzi, ognuno dei quattro portava un paio di pezzi in questo grandissimo disco. Io ho scelto quello che preferisco in assoluto, che è di David Crosby, si intitola Almost Cut My Hair.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way, but I didn't. Wonder why I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it to someone. Must be because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear, 'cause I tried this myself this year. I feel like I owe it to someone. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. And I find a place inside the land.
David Crosby, noi siamo costretti a tornare alla dura realtà parlando ancora una volta di delitti. Questa volta niente sangue, c'è soltanto un uomo solitario, probabilmente un ladro solitario che continua a portarsi a casa dei cellulari. Ora noi non sappiamo se è la stessa persona, certo è che ci sono diversi indizi e soprattutto diverse telecamere che lo hanno inquadrato in azione sempre da solo. È abbastanza inconsueto per colpi di questo genere. L'ultimo colpo si è verificato qualche giorno fa a un rivenditore Apple di Dosso del Corso, le cui telecamere di sorveglianza interna, che purtroppo non sono infrarossi, quindi hanno ripreso un po' il tutto nell'oscurità, ma attualmente ci sono telecamere infrarossi, quindi sconsigliamo i ladri di tornare, avevano visto quest'uomo agire e portarsi via parecchie cose. Diciamo che soltanto dall'espositore frontale, il primo che si trova entrando nel negozio, il ladro ha portato via qualcosa come 8.000 euro tra iWatch, che sono orologi da polso, e altri accessori. Poi l'uomo si è spostato dietro le quinte, diciamo, dove ci sono purtroppo tanti cellulari e tablet in riparazione, perché si tratta anche di un centro che ripara, credo sia l'unico a Mantova che ripara prodotti Apple. Si è intascato tra virgolette altre due Mac esposte in vetrina e poi ha rotto il lucchetto che separa il negozio dalla zona magazzino, all'interno del quale ci sono tre casseforti molto 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 pesanti, che per fortuna il ladro ha lasciato perdere, anche perché appena ha forzato il manillone antipanico deve essere scattato un qualche allarme, perché la polizia è arrivata di lì a poco, non ha potuto raggiungerlo purtroppo, ma ci sono diversi elementi. Però Carlo, lo dicevamo, microfoni spenti, ci sono stati altri due colpi molto molto simili qualche giorno prima, anzi nel giro di una settimana.
Sì, diciamo che possiamo dire che abbiamo la primula nera dei cellulari, non so quanto sia vera questa cosa, però resta il fatto che almeno negli ultimi due colpi che sono stati messi a segno, e uno è questa è la Personal System, mi pare, giusto?
Sì, esatto,
quella, la concessionaria, sì. Apple, dell'Apple lì di Dosso del Corso, via Gabber. E una settimana prima, analogo colpo al Gran Casa di via Sartori, le telecamere hanno ripreso sempre e solo una persona. Una persona incappucciata che entra forzando una porta laterale e nel giro di qualche minuto fa man bassa di prodotti di alta tecnologia, chiaramente andando a scegliere anche quelli, i modelli insomma più costosi, diciamo. Probabilmente non agisce da solo, probabilmente ha almeno un complice all'esterno che gli fa da palo, però questo, di questo non abbiamo, diciamo, prova, nel senso che quest'altro se ne sta fuori dal raggio delle telecamere. Fatto sta che almeno in due degli ultimi casi ad agire è una persona sola, e questa è un po' un'anomalia in furti del genere, già accaduti in passato anche recente, perché di solito qui entra una batteria proprio di ladri, almeno 4-5 persone, ognuno ha un settore da svaligiare nel minor tempo possibile. Questo lo abbiamo visto ad esempio in uno dei furti messi a segno alla Expert Marco Polo dei 420. Io andai lì il giorno dopo, naturalmente parlando col direttore mi fece vedere le riprese video, e c'erano 6 persone, c'erano tra chi era entrato e tra chi era rimasto fuori a fare da palo, c'erano 6 persone che continuavano ad andare avanti e indietro mentre i complici erano all'interno che svaligiavano il negozio. Lo stesso per un altro negozio che c'è a Soave, che vende materiale elettronico, anche roba usata, anche in quel caso lì il titolare ci fece vedere le immagini delle telecamere di sorveglianza interne e c'erano più di una persona che agiva in contemporanea. In questo caso invece agisce una persona sola che va a mirare in punti specifici le vetrinette dove sono esposti gli ultimi modelli, i modelli più recenti, i modelli più costosi, tipico di chi ha già fatto un sopralluogo, ha già fatto almeno, e sa dove trovare quello che fa più bottino, diciamo. Nell'ultima settimana abbiamo avuto almeno un paio di colpi del genere, abbiamo avuto, e ora non so se sarà facile anche beccarlo, perché generalmente uno da solo ha forse qualche probabilità in più di sfangarla, nel senso che lascia meno tracce, diciamo. Però insomma le forze dell'ordine al momento sono al lavoro. Dopo, sul fatto che vengano puntate proprio i punti di grande rivendita, è logico, va a prendere, diciamo, in quei posti dove si trova più scelta di materiale e dove è più facile, non dico entrare, però è più facile passare inosservato nel momento in cui si fanno i sopralluoghi prima del colpo, perché chiaramente ci si mescola ai tanti clienti che passano ogni giorno in questi posti.
Sì, è una mano esperta quella che ha colpito in questi due negozi, tanto più che tra i due colpi, quello alla Personal System e quello alla Gran Casa, ce n'è stato un terzo, che è il secondo in ordine cronologico, avvenuto, questa è una peculiarità, in pieno orario di lavoro all'Ipercop La Favorita, in cui l'uomo è riuscito a sorprendere, e non è facile sorprendere i commessi che stanno lavorando e sono quindi di fronte a te, che stai osservando sul bancone i cellulari esposti, e in men che non si dica è riuscito a forzare uno degli espositori a portare via 9 cellulari. È una scena che è stata vista, ci diceva la polizia, dal personale addetto alla sorveglianza, alla videosorveglianza, che ha contattato chi invece è addetto alla galleria, che si è messo ad inseguire il ladro, che però era già riuscito a uscire dalla zona del Sin City, e abbiamo un elemento importante, è salito su una Ford Fiesta e se n'è poi andato, quindi potremmo avere l'auto del malvivente, e quindi questo è un ulteriore elemento. E anche poi sappiamo noi che ci sono altri elementi in possesso della polizia che naturalmente non sono divulgabili, quindi può darsi che il cerchio si stia stringendo.
Sì, dopo è chiaro, viene anche da pensare una cosa: se spariscono così tanti cellulari, smartphone tra l'altro, nel giro di così poco tempo, è perché probabilmente c'è un canale di rivendita. Bisognerebbe anche a volte magari pensare anche di fare attenzione a cosa si compra e dove si compra. Ora ci sono molti siti di vendita online. Il problema è che questi cellulari, bene o male, comunque sono rintracciabili. C'è un codice, il codice IMEI, che porta direttamente all'oggetto, e si rischia di finire nei guai per ricettazione. Poi vabbè, magari la cosa può essere derubricata in cauto acquisto. Fatto sta che bisogna un po' stare attenti con questi giri che ci sono di questi tempi, anche nell'acquisto di cellulari più o meno usati, venduti come nuovi, magari tramite annunci su siti come i soldi che sono Kijiji, Subito o eBay. Bisogna fare un attimo attenzione. Non penso che li venderanno qui sulla piazza Mantovana, però se quelli rubati sulla piazza Mantovana vengono venduti magari sulla piazza, non so, di Ancona, può essere che quelli di Ancona finiscano proprio da queste parti, insomma. Teniamoci un po' all'occhio,
Bene, risollevaci il morale, Carlo, con qualcosa.
No, non vi risollevo il morale. Io adesso stavo parlando, purtroppo, circa più o meno un mese fa, è stato un grave lutto, anzi due, nel mondo della musica. Io, come tu ben sai, io sono sempre stato un grande fan dei Jefferson Airplane, e purtroppo è venuto a mancare Paul Kantner, che per me è sempre stato il leader di questa band californiana degli anni attiva tra il 66 e i primi anni 70. Quello stesso giorno, tra l'altro, è venuta a mancare alla stessa età, 74 anni, anche una certa Signe Anderson, che per chi non conosce Jefferson Airplane è stata la primissima cantante di questo gruppo, poi sostituita da Grace Slick, che è molto molto più famosa. E, stranamente non erano rimasti granché in contatto, diciamo, perché erano passati tantissimi anni, però in ogni caso era stata la cantante che aveva esordito, con la quale il gruppo aveva esordito, per cui io vorrei mandare un piccolo classico di Jefferson Airplane, White Rabbit.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.